Monsignor Maxime Rebuca, la guerra nel suo paese non è finita. Il tema principale dei lavori di questo sinodo è l'assistenza pastorale delle vittime della guerra. È la questione che oggi vi impegna di più, immagino.
Certo, pensi che metà del nostro esercato oggi è occupato dai militari russi. L'esercato comprende la regione di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Dnipro. Ma la guerra purtroppo ha toccato non solo la nostra regione, la nostra parte, ma ha toccato proprio tutta l'Ucraina e tutti gli ucraini. Oggi tutto il mondo risente il dolore e le ferite della guerra. Ci sono tantissimi profughi che sia all'interno del paese che anche all'estero, nei vari paesi sia europei che fuori Europa, stanno cercando la possibilità di sopravvivere al dramma della guerra.
Qui è riunita la Chiesa greco-cattolica ucraina, anche che vive in diversi paesi del mondo. L'obiettivo è anche coinvolgere tutte queste chiese nell'aiuto, nell'assistenza delle vittime di guerra.
Questo sinodo è un sinodo di speranza per tutto il popolo ucraino, perché da una parte noi vogliamo fare un punto chiarimento, no, su come è la situazione degli ucraini sia all'interno del paese che all'estero in questo tempo di grande dramma della guerra, di capire come vivono, e allora così si potrà capire meglio che cosa noi come Chiesa possiamo fare, in che modi potremmo accompagnare la nostra gente in questo periodo e in che modo portare il messaggio della speranza, ma anche della presenza di Dio nel nostro vivere quotidianamente, questi giorni, questi mesi e purtroppo questi anni.
Ecco, il Papa ha espresso gratitudine alla Chiesa greco-cattolica ucraina per tutto l'aiuto che ha dato al suo popolo. Ha detto: voi siete lavoratori instancabili delle opere di misericordia, il vostro compito è asciugare le lacrime e confortare chi soffre. E lei visita spesso le parrocchie della sua diocesi. Che cosa trova, che cosa riesce a fare per la gente?
Devo dire la verità che ogni volta che vedo la gente nelle nostre parrocchie, ma anche in vari centri sociali che abbiamo come i centri sociali della Chiesa, io sempre mi rendo conto che è una goccia nel mare rispetto ai bisogni e rispetto al desiderio di aiutare la gente. Tra gli aiuti che si prestano sono quelli di prima emergenza, cioè la garanzia di vestiti, di cibo, di medicine. Si cerca di aiutare le persone a trovare le abitazioni temporanee, come anche l'assistenza psicologica, che è tra le ferite più grandi, no, alla gente, e anche altri passi, no, che si stanno facendo. Però comunque il desiderio più grande è trovare la via di chiudere con la guerra, di fermarla, di fermare le armi. È un dramma a cui non abbiamo la risposta. Quando vedi la statistica e leggi le notizie di ogni giorno come i militari russi bombardano i civili innocenti, ti poni sempre la domanda: Dio mio, ma com'è possibile che nel XXI secolo una persona umana che si propaga di essere un cristiano può uccidere così senza neanche battere l'occhio? Sì, speriamo tanto, no, che la pace arriva più in fretta possibile.
Qual è la situazione attuale della Chiesa greco-cattolica ucraina nelle zone in parte occupate? In questo momento così difficile, qual è l'atteggiamento della gente verso la fede?
Le devo dire la verità, la fede non è sparita. La gente cerca Dio, la gente cerca di essere vicino a Dio, di sentire la sua mano e la sua presenza nella quotidianità difficile e drammatica che devono vivere. Nelle parti occupate dell'Ucraina, oggi purtroppo non abbiamo la possibilità di accompagnare e assistere i nostri fedeli, perché due dei nostri sacerdoti dell'esercato di Donetsk, nella regione di Zaporizhia, addirittura sono stati incarcerati e noi da quasi un anno non abbiamo nessuna notizia dove sono, se stanno bene, com'è la loro situazione, nonostante che abbiamo cercato di avere il sostegno di tutte le modalità diplomatiche per trovare la possibilità di sentire i nostri religiosi e anche di liberarli. Dall'altra parte i nostri fedeli comunque continuano ad avere, no, la loro vita spirituale, religiosa, cercano comunque di mantenere la preghiera nelle case e di non smettere di fidarsi di Dio. Questa è una grande forza. Poi i sacerdoti cercano di avere la possibilità di comunicare almeno attraverso i contatti internet, no? Con le persone, per sostenerli, per incoraggiarli, per dare un senso di non essere dimenticati, perché il senso di solitudine uccide più di tutto. È un secondo modo di uccidere una persona umana.
Lei è stato nominato vescovo solo un anno fa. Che significato ha per il suo ministero essere vescovo in un tempo di guerra?
Io credo che la mia nomina di diventare vescovo ausiliare dell'esercato di Donetsk, prima di tutto, è un segno di grande speranza. E io cerco di ricordarlo, no? E di portarlo in tutti i posti, in tutti i luoghi dove io vado, perché io sia visito le parrocchie, le nostre comunità religiose, ma anche cerco di trovare delle persone che vivono lungo la via di demarcazione per portare a loro le parole di speranza e di incoraggiamento. Dio non si è dimenticato di noi.
Almeno in Italia, forse un po' in tutto l'Occidente, si ha la sensazione che con il tempo si stia perdendo la memoria di come è cominciata questa guerra in Ucraina, cioè da un'aggressione della Russia. Si comincia a pensare solo ai danni che la guerra porta anche a noi, alla nostra economia. L'empatia con il popolo ucraino rischia allora di calare. Voi avete questa sensazione? Sono calati, ad esempio, gli aiuti che arrivano dal mondo nel vostro paese?
Vorrei dire che ci sono due modi di leggere questa realtà. Da una parte è la realtà politica e dall'altra parte è la realtà umana. Io le devo dire la verità che a livello umano noi non abbiamo smesso di sentire la presenza e la compartecipazione di tutto il mondo alla situazione drammatica della guerra in Ucraina. Una delle ultime esperienze che abbiamo fatto è la Giornata Mondiale della Gioventù, a cui abbiamo partecipato anche con un gruppo dei giovani della regione dell'Est, dove la guerra si vive di giorno in giorno. E allora, quando i nostri ragazzi hanno partecipato a questo evento mondiale intorno al Papa, noi abbiamo sperimentato in tutti i giorni della nostra presenza a Lisbona il sostegno, la vicinanza e proprio la compassione, no, di tutto il mondo. I giovani di tutti i paesi si avvicinavano a noi, davano le parole di conforto, di speranza, e cercavano di dire in tutti i modi che non solo con la preghiera, ma anche con i loro fatti quotidiani cercano di aiutare l'Ucraina. E noi questo lo sentiamo davvero tanto. Poi che cosa si dice a livello di politica? Quello non lo so, ma all'interno dell'Ucraina non abbiamo mai smesso di sentire questa viva presenza, no, di tutti i nostri fratelli e sorelle del mondo al dramma che viviamo.
Papa Francesco vi ha portato il suo saluto domenica all'apertura del Sinodo attraverso Monsignor Guggerotti, che ha sottolineato l'affetto e l'interesse del Papa costante per l'Ucraina. Ma il Papa desidera ascoltare il sinodo dei vescovi ucraini.
Sì, da una parte per noi la presenza e la compartecipazione di Papa alla nostra vita, no, e le parole di sostegno e di difesa che Papa rivolge costantemente sono molto importanti, perché ci fa sentire non figli abbandonati ma figli amati. Su che cosa dire al Santo Padre? Ogni vescovo vive il dramma della guerra dal suo punto. Per esempio io, che vivo all'est dell'Ucraina, per noi il dramma della guerra in atto è molto forte. E allora è questo il messaggio principale che vorrei condividere al Papa: il vissuto quotidiano della gente e la ricerca di una speranza che si faccia vita della pace. Altri vescovi vivono nelle zone più lontane dai combattimenti e quei vescovi sono impegnati nell'accoglienza dei nostri profughi, no? Nel sostegno della vita umana e allora anche nell'aiuto psicologico, nell'aiuto sociale. Ognuno di noi ha che cosa condividere e cosa dire al Santo Padre. E questo è bello, perché lo vedo come un ritrovarci tutti in famiglia intorno a un tavolo. Quando si può condividere il vissuto, ma si può anche capire meglio e avere i nuovi sguardi, no? La coscienza più profonda, ma anche le idee più belle, più efficaci.
Ecco, il sinodo che state vivendo è anche un momento forte di preghiera a Dio, di ascolto dello Spirito Santo. Per che cosa state pregando in particolare?
La preghiera principale è sempre per la pace, per la vittoria sul male e per la chiusura di queste pagine drammatiche della nostra storia umana. Dall'altra parte preghiamo tanto per il nostro popolo, perché non smetta di credere, non smetta di vedere la luce di Dio che sappia illuminare le tenebre più grandi dell'umanità. Anche per tutte quelle persone che sono diventate care in forza dell'affidamento di Dio, no? Attraverso il nostro servizio pastorale che abbiamo nella Chiesa in tutto il mondo, no? Rappresentando proprio i pastori dell'Ucraina, del popolo ucraino.